Modem.
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è tornato per la terza volta dall'inizio del procedimento ad assistere al processo a suo carico per corruzione, frode e abuso di potere, capi d'accusa in tre distinte inchieste giudiziarie.
A fare un uso scorretto del potere è stata la magistratura, ha attaccato Netanyahu parlando ancora una volta di caccia alle streghe e di un tentativo di rovesciare un primo ministro eletto.
Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato al premier Benjamin Netanyahu il mandato di formare una coalizione dopo che il leader del Likud ha ricevuto il maggior numero di raccomandazioni dai membri della Knesset. Rivlin ha però espresso scetticismo sul fatto che Netanyahu riuscirà a formare una coalizione. 28 i giorni a disposizione per ottenere la maggioranza di 61 seggi sui 120 alla Knesset.
È sempre lui, ma fino a quando la sua vita politica andrà avanti ancora non si sa. Mercoledì 7 aprile, ben ritrovati da Nicola Luende e da Paolo Dell'Oca, autore della copertina introduttiva. Stiamo parlando di Benjamin Netanyahu, il premier israeliano che ieri è stato incaricato, l'abbiamo sentito, dal presidente Rivlin di formare un nuovo governo a capo di un paese il cui sistema elettorale sembra essere arrivato ai suoi limiti. Due settimane fa, al quarto appuntamento con le urne negli ultimi due anni, Netanyahu aveva vinto le elezioni ma senza ottenere maggioranza. E oggi il compito appare tutt'altro che semplice anche per lo statista al potere più longevo della storia israeliana. Sono infatti 15 anni come primo ministro divisi in due tronconi di cui gli ultimi 12 consecutivi. Netanyahu dovrà bussare alle porte di vari avversari politici per ottenere la loro collaborazione in un momento che, ironia della sorte, vede il premier alla sbarra perché accusato in tre vicende separate di corruzione, frode e abuso di potere. Ed è questa è una prima nella storia della democrazia israeliana. Saluto per cominciare Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme. Ben arrivato. Michele, ci senti?
Sì, buongiorno a voi.
Sì, buongiorno. Beh, ieri nell'annunciare l'incarico, il presidente Rivlin ha sottolineato come non sia stata una decisione facile sia sul piano politico che su quello etico, ha pure detto ho paura per il mio paese, insomma parole piuttosto pesanti che non danno molto spazio alla speranza.
Sì, non è stata una decisione facile per il capo dello Stato israeliano perché appunto c'è questo processo in corso e ha anche spiegato Rivlin, aprendo la 24esima Knesset, che ha detto di conoscere la posizione di molti, cioè che il presidente di Israele non avrebbe dovuto dare l'incarico ad un candidato che sta affrontando questo processo per corruzione, però allo stesso tempo ha anche sottolineato che la legge israeliana ed i giudici non impediscono ad un primo ministro di continuare a svolgere il suo mandato quando è appunto sotto processo, parole che non hanno convinto il capo dell'opposizione, Yair Lapid, il leader del partito Yesh Atid, che è arrivato secondo dopo il partito Likud di Netanyahu alle elezioni del 23 marzo, che ha detto l'incarico a Netanyahu è una macchia che proietta un'immagine negativa su Israele, quale stato di diritto. Ma d'altra parte Rivlin non aveva molte possibilità. Netanyahu è stato indicato dalla maggior parte dei partiti durante le consultazioni dell'altro giorno e quindi inevitabilmente ha dovuto dare l'incarico a Netanyahu. Per quanto riguarda una piccola annotazione, per quanto riguarda la legge elettorale, io non credo che il problema principale sia legato alla legge elettorale, al sistema proporzionale, perché c'è anche una soglia di sbarramento. Il problema è la figura stessa di Netanyahu, che è molto divisiva. Netanyahu potrebbe formare comodamente un governo di destra. Israele è un paese politicamente spostato a destra, non c'è dubbio, guardando i partiti che sono all'interno del Parlamento, della Knesset. Il discorso è che Netanyahu si è procurato dei nemici a destra, che sono semplicemente molto tenaci e che non vogliono collaborare con lui. Il partito Nuova Speranza di Gideon Zar è un partito di destra che naturalmente dovrebbe essere alleato di Netanyahu, ma Gideon Zar è uscito da Likud proprio per le sue difficoltà di rapporto con Netanyahu. Lo stesso vale per Avigdor Lieberman, un vecchio collaboratore di Netanyahu, che adesso già da diversi anni è in un suo acceso avversario, nemico. Ecco, Netanyahu, se avesse l'appoggio di queste due forze politiche, di questi due leader di partito, non avrebbe difficoltà a formare una comoda maggioranza di destra, ma lui ha nemici non solo al centro e a sinistra, quel poco che rimane della sinistra in Israele, ma anche nemici a destra. Certo. E questo è il punto, è la sua figura.
In questa prima risposta, Michele Giorgio, hai già messo tanta carne al fuoco. C'è la questione personale, c'è la questione legata anche a un sistema elettorale. Adesso, pensando proprio ai prossimi giorni, ai prossimi 28 giorni, che potrebbero poi essere estendibili di altre due settimane, cosa è prevedibile possa accadere? Un vuoto tentativo così di trovare alleanze che negli ultimi due anni non sono state trovate, o potrebbe cambiare qualcosa? Tu stesso ci hai sottolineato come a destra Netanyahu si sia alienato la simpatia di vari elementi che in maniera naturale avrebbero potuto giocare con lui.
Ma naturalmente da un punto di vista teorico Netanyahu ha la possibilità, ieri è stato, lo ha anche detto parlando agli israeliani, di essere convinto di poter arrivare ad una maggioranza. Da un punto di vista teorico può farlo, potrebbe anche strappare il consenso proprio ad alcuni di questi suoi avversari di destra e quindi arrivare. D'altra parte gli mancano solo due seggi sulla carta per arrivare alla maggioranza, ne ha 52, probabilmente riuscirà ad avere quelli del partito nazionalista religioso Yamina, che sono altri 7, quindi arriverebbe a 59, gliene mancano altri 2, spera anche di sottrarre qualche deputato alle forze avversarie con promesse di incarichi importanti ministeriali, è già successo nella passata legislatura, per cui potenzialmente potrebbe anche arrivarci alla maggioranza, però è molto difficile ed il capo dello Stato Rivlin lo ha detto, al momento non c'è nessun candidato che ha la capacità, la possibilità facile di arrivare ad una maggioranza.
Michele Giorgio, una curiosità più che altro, da distante sembra essere sparito dalla circolazione Benny Gantz, che fino a pochi mesi fa con la sua formazione blu e bianco aveva ottenuto un consenso popolare pari a quello del Likud, tant'è che appunto si erano suddivisi in alternanza anche la seggiola di primo ministro. Che fine ha fatto?
Ma Benny Gantz è stato gravemente ridimensionato, però comunque ha conservato qualche seggio in Parlamento, ma sicuramente ha pagato un grave errore, quello del principiante della politica messo a confronto con un personaggio politico astuto, molto abile come Netanyahu, che lo ha trascinato in questa esperienza di un governo di unità nazionale che non è mai stato così, promettendogli di passargli la carica di primo ministro a novembre proprio di quest'anno, e lui ci è cascato e alla fine ha pagato il conto. Credo che al momento non sia un personaggio di grande rilievo, anche se parliamo ancora di Netanyahu e delle sue indubbie capacità politiche, potrebbe addirittura cadere ancora nella rete di Netanyahu. È un po' difficile, però qualcuno denuncia la possibilità che Gantz possa alla fine cedere di nuovo alle lusinghe di Netanyahu e quindi dargli il suo appoggio. Io personalmente la vedo un po' difficile, perché Gantz si è scottato parecchio con questa vicenda, però certo in politica tutto è possibile.
Tante strade ancora aperte dunque. Buongiorno a Mario Snyder.
Buongiorno.
professore emerito di scienze politiche all'Università Ebraica di Gerusalemme. Buongiorno anche a Sergio Della Pergola, professore emerito di demografia sempre presso l'Università Ebraica di Gerusalemme. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a voi.
Mario Schneider, se dico che Israele è ostaggio della persona e della personalità di Bibi Netanyahu, è forzare le cose oppure dico una cosa giusta?
Beh, difficile qualificare, però senz'altro la personalità di Netanyahu, l'abilità politica di Netanyahu gioca in tutto questo panorama un ruolo centrale. Netanyahu
Professor Schneider, la devo interrompere perché c'è un disturbo piuttosto fastidioso sulla linea. La richiamiamo immediatamente e ripristiniamo subito il collegamento sperando che il problema passi. La domanda la giro allora a Sergio Della Pergola, proprio quindi sulla persona di Netanyahu e su quanto il Parlamento e Israele più in generale possa essere ostaggio di questa personalità.
Sì, indubbiamente esiste un problema, chiamiamolo così, istituzionale. Io ritengo, nonostante tutto, che il sistema elettorale israeliano vada modificato e si debba abbandonare questa perversa proporzionale pura e passare a un sistema che, essendo parzialmente maggioritario, consenta di creare una maggioranza qualsivoglia e quindi di tornare alla governabilità che è stata perduta oramai in questi anni. Però indubbiamente il problema centrale, la figura centrale su cui si è mossa la politica in Israele in tutti questi ultimi anni è proprio Benjamin Netanyahu. Con una metafora forse un po' facile, lo paragonerei a quella grande petroliera che si è incagliata nel canale di Suez e che ha bloccato per vari giorni la circolazione transnazionale. È stata poi però finalmente disincagliata. In Israele questa figura molto carismatica e molto controversa è praticamente impossibile da togliere di mezzo dalla centralità nella vita politica, anche se esiste un progetto che alcuni hanno avanzato in vista delle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica che dovrebbero svolgersi nei prossimi 2 o 3 mesi, nel senso che il Presidente Rivlin termina il suo mandato settennale. L'idea di promuovere Netanyahu a Presidente della Repubblica, levandolo quindi dall'attività parlamentare e quindi sbloccando la possibilità di trovare un nuovo capo del Likud, in questo caso indubbiamente non ci sarebbe nessuna difficoltà nel formare un governo guidato dal Likud, che è nettamente il partito più grosso, e con la partecipazione di un'ampia coalizione di partiti sia di destra sia di centro. Ma all'interno del Likud non vi è nessuno che abbia il coraggio di dire una parola e quindi tutto dipende dalla bocca di Benjamin Netanyahu, che in questo momento non dà nessun segno di voler rinunciare, soprattutto ora che ha ricevuto il mandato di formare il nuovo governo dal presidente Rivlin.
Saranno appunto le prossime settimane a decretarne l'eventuale successo oppure forse l'eventuale fine o perlomeno l'inizio della fine della sua carriera politica. Professor Schneider, dovremo essere di nuovo in linea con lei. Sergio Della Pergola, come dire, in una similitudine associava la presenza di Netanyahu nella politica israeliana un po' come quella della petroliera che si è incagliata nel canale di Suez, che però nel frattempo è stato liberato. Lei cosa ne pensa?
Sì, che con la petroliera ha preso una settimana, i danni sono stati terribili. Invece con Netanyahu, avete già menzionato, 15 anni di potere, 12 consecutivi di potere come primo ministro israeliano e tutto quello che è successo in questo periodo che include questi 3 processi contro di lui per corruzione eccetera eccetera. Dunque i tempi giocano anche, però io volevo segnare un altro fenomeno, il fenomeno del personalismo nella politica israeliana. Il personalismo esisteva da sempre, però il sistema politico israeliano è un sistema politico parlamentare che si basa nei partiti, o si basava storicamente nei partiti che hanno una lista unica nazionale. Invece, dopo la riforma del 1992, che è entrata di fatto nella politica israeliana nel 96, nella prima elezione nella quale Netanyahu arriva a essere primo ministro, il personalismo con l'elezione diretta del primo ministro diventa un fattore centrale nella politica israeliana e continua a esserlo fino oggi, quando il sistema è disegnato d'un'altra maniera. E insieme col personalismo, Netanyahu ha usato con molta abilità una sorta di populismo che gli permette dalle volte stabilire coalizioni ampie e molto contraddittorie internamente. Quello che pare in questo momento è che si andrà a un'altra elezione, una quinta elezione, perché anche se Netanyahu riesce a avere i 61 o 62 parlamentari che l'appoggiano come primo ministro, questo sarà un governo molto instabile per le contraddizioni interne e anche perché ognuno dei deputati che appoggerà il governo di Netanyahu avrà la possibilità di esigere tutto, nel senso di che il governo dipenderà da poche persone, del fatto che è integrato da un partito grande, però che entro la coalizione di governo è piccolo, perché sarà meno della metà dei 30, saranno meno della metà dei 61, certo, 62 che conformeranno il governo. Dunque abbiamo un panorama molto molto complicato, nel quale personalismo, populismo e i problemi del sistema fanno la vita politica in Israele molto difficile, e molto difficile di capire in che senso si svolgerà nei prossimi mesi.
Una frammentazione partitica che effettivamente favorisce poi il peso specifico anche dei piccoli gruppi, che possono in qualche maniera influire anche sulla caduta eventualmente di un governo in seguito a qualcosa che non è andato giù magari a questi stessi partiti. Sergio Della Pergola, torniamo sulla questione della destra. Si è detto che Israele tende verso destra. Avete sottolineato come probabilmente se non ci fosse Netanyahu il Likud avrebbe già ottenuto una maggioranza, anche forse piuttosto solida. Questo cos'è? Il frutto di una maniera di fare politica interna al Likud che non è più quella del passato e che appunto ha impostato tutto sul personalismo, tant'è che appunto lo stesso Michele Giorgio prima parlava di alcuni esempi di persone che hanno militato per anni nel Likud e che oggi sono avversari di Netanyahu e che sembrerebbe non volerlo appoggiare.
No, infatti è proprio così, è molto interessante appunto vedere questa galleria di personaggi. Due capi di partito oggi esterni, uno è Lieberman, che ha un forte appoggio di molti elettori di provenienza russa, ma non solamente, l'altro è Bennett, un partito di destra con qualche ispirazione religiosa, ma altri due personaggi, il deputato Saar, che ha creato un suo piccolo partito, è stato segretario del governo. In termini forse di politica italiana, questo è l'equivalente del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che è una carica importantissima perché maneggia l'ordine del giorno del governo. E l'altro personaggio che ha avuto lo stesso ruolo è niente po' di meno che Mandelblit, che oggi è il consigliere giuridico dello Stato ed è il grande accusatore di Netanyahu, e anche lui è stato segretario generale del governo. Dunque tutta la fascia dei collaboratori di prima grandezza di Netanyahu sono oggi schierati contro di lui. Però va osservato un altro fatto. Il fatto veramente nuovo di queste elezioni è il ruolo di ago della bilancia, che è stato assunto dal deputato, il dottor Abbas, che è un dentista e che è capo di un relativamente piccolo partito islamista che si è presentato separatamente questa volta alle elezioni rispetto alla lista araba unificata e che possiede quei 4 seggi che in teoria possono dare a Netanyahu, da che ora potrebbe governarne 59, quella maggioranza parlamentare necessaria. Sarebbe un paradosso gigantesco vedere colui che è stato accusato di essere un sostenitore dei terroristi tutto il tempo da parte della destra e da Netanyahu in particolare, diventare l'arbitro e colui che incorona lo stesso Netanyahu. Certamente si tratterebbe di un gioco politico, come ha detto giustamente il professor Schneider, estremamente instabile.
Certo.
Ma nei miracoli della politica israeliana anche questo è uno degli scenari possibili.
La soglia dei 61 è lì e quindi si farà il possibile di tutto, forse anche qualcosa di poco comprensibile per raggiungerla. Beh, con questa frammentazione sull'importanza anche ad esempio di un partito che raccoglie soli quattro parlamentari, come dire, ci porta a parlare effettivamente del sistema elettorale israeliano. Fin qui abbiamo parlato della persona di Netanyahu, di quanto influisca su Israele, sul suo futuro. C'è anche la questione più strutturale legata appunto al sistema elettorale israeliano. Professor Schneider, secondo lei va cambiato qualcosa? Questo è davvero, come dire, una delle debolezze che sta portando a questa situazione di instabilità?
Sì, indubbiamente che il sistema israeliano, che è stato stabilito circa 100 anni fa, molto prima della fondazione dello Stato di Israele, con dei scopi diversi a quelli che Israele ne ha oggi. Voglio dire, in quell'epoca si trattava dei gruppi di immigranti ebrei che arrivavano nella Palestina britannica per stabilire a lungo andare lo Stato ebraico, dunque c'era bisogno di moltissimo volontarismo e di aggruppare tutti i gruppi, anche i più piccoli, perché c'era una situazione di immigrazione continua. Il sistema elettorale altamente rappresentativo e di lista unica che si è stabilito era molto ragionabile, nel senso de che riusciva a compromettere ai grandi gruppi della società israeliana verso uno scopo che era la creazione dello Stato ebraico, la creazione del, se ne volete, anche della nazione in quel momento, però specialmente dello Stato ebraico. Dal momento che lo Stato si è stabilito, hanno cominciato a cercare di fare diverse riforme, perché anche se in quel momento il partito principale, più grande in Israele, il Mapai, il partito laborista, diciamo, di quella epoca, riusciva a eleggere più di 40 deputati, anche più di 50 in certe opportunità, dunque era un partito molto grande che poteva adottare partiti più piccoli come membri della coalizione, fare una coalizione di 70 o più parlamentari, nella quale la capacità dei partiti piccoli era abbastanza ridotta di fronte al gran partito laborista di quel momento. E questa è una situazione che ha continuato in un certo senso fino a che Likud arriva al potere nell'anno 1977, però che è diversa oggi, perché il gran partito di oggi è un partito che comprende solo una quarta parte del Parlamento israeliano,
sì,
è diventato anche un partito piccolo. La maniera che è stata suggerita come più logica per risolvere questa situazione è istituire una soglia di entrata al Parlamento più alta di quella del 3,25% che funziona oggi. Vogliamo dire una cosa similare a quello che succede in Germania con una soglia di un 5%, o può darsi anche un po' di più. E d'un'altra parte, istituire o rimanere entro il sistema parlamentario con un articolo di voto di fiducia costruttivo. Vuol dire che il Parlamento può votare contro il governo e destituire il governo solo in caso di che ci sia una coalizione alternativa che venga a posto del governo che cade.
Quindi secondo lei, professore,
due meccanismi che sono abbastanza semplici
potrebbero
risolverebbero la situazione nella quale Israele si trova oggi.
Volevo richiamare, mi permetta, professore, a questo punto sentire anche l'opinione di Michele Giorgio, perché nella sua introduzione appunto mi sembrava di aver capito che non trovasse, come dire, prioritario perlomeno una riforma del sistema elettorale israeliano. Sentendo il professor Snyder, Michele Giorgio, sei d'accordo? Quanto diverge la tua opinione?
Ma fino ad un certo punto, io non voglio entrare in un campo di cui non sono uno specialista, dico che forse, e mi rifaccio anche a quello che diceva prima il professor Della Pergola, credo che ci siano anche altri nodi da dover risolvere, che non sono solo istituzionali o solo legati al sistema elettorale. Il professor Della Pergola ha citato appunto il ruolo che potrebbe avere il partito islamista RAM. Secondo me, al di là di quello che potrà essere poi la decisione di qualsiasi primo ministro incaricato, Netanyahu o un altro, di dialogare con questo partito, però rappresenta la decisione del partito RAM di aprirsi alle altre forze politiche. Essersi dichiarato disponibile a governare con qualsiasi primo ministro rappresenta anche uno sviluppo importante da un punto di vista sociale, e cioè rappresenta anche qualcosa che sta avvenendo all'interno della minoranza araba palestinese in Israele, e il leader di questo partito, Mansour Abbas, segnala che adesso si devono risolvere dei problemi che riguardano questa minoranza, ed evidentemente gli altri partiti, i partiti cosiddetti sionisti, così come vengono definiti in Israele, dovrebbero guardare a questo tema e a questo partito con altri occhi, perché noi non dobbiamo dimenticare che di fronte a questa apertura del partito RAM c'è stato un Netanyahu che per mesi ha cercato voti e di stabilire delle relazioni all'interno della minoranza araba in Israele, e questo è sicuramente una novità, se teniamo conto che Netanyahu ha sempre accusato le forze politiche arabe di essere quasi sostenitrici del terrorismo, diceva. E quindi un elemento sicuramente importante è questo, e dall'altra parte poi c'è anche l'aspetto che ci sono appunto gli altri partiti che si oppongono tenacemente alla possibilità di coinvolgere queste forze nel governo del paese. Questo è un tema importante.
Certo.
Tenete presente che il partito sionismo religioso che è entrato alla Knesset e che è formato da una sua componente che è quella di Otzma Yehudit, un partito che è dichiaratamente anti-arabo, si è già espresso contro la partecipazione di questo partito islamista al governo, ponendo Netanyahu ancora di più in difficoltà, perché questo partito di estrema destra è un alleato stretto di Netanyahu. Lo stesso primo ministro ne ha favorito la formazione nei mesi scorsi. Quindi credo che, al di là, in conclusione, delle possibili riforme del sistema elettorale, delle possibili riforme istituzionali, ci sia anche da guardare a un tema importante, cioè il rapporto tra la maggioranza ebraica e la minoranza araba in Israele.
Certo, maggioranza ebraica, minoranza araba in Israele, c'è anche la Palestina, ci sono anche i palestinesi. Saluto a questo punto Fida Abu Hamdia, cittadina palestinese che vive a Ramallah, sede del governo palestinese in Cisgiordania, a una manciata di chilometri da Gerusalemme. Mi dicono dalla regia che era in collegamento con noi fino a 2 secondi fa, ma attualmente non lo è. Cerchiamo di ristabilire dunque la linea con Fida. Intanto volevo sentire anche dal professor Della Pergola se appunto le questioni molto come dire, concrete legate alla costellazione attuale della politica israeliana rispetto alle questioni più di base, più strutturali legate appunto a questo sistema elettorale israeliano, ecco, come che peso dare alle due cose?
No, è certo che un paese non può andare avanti come Israele sta facendo senza un bilancio dello Stato che non è passato alla fine del 2018 e quindi è stato la causa dello scioglimento della Camera e le elezioni anticipate all'inizio del 2019, da cui poi ne sono seguite, come sappiamo, dopo quelle altre tre. Un paese che quindi non ha un piano economico, non ha, un paese che cresce demograficamente, fra l'altro molto rapidamente, molto più dei paesi europei, abbiamo un ritmo di crescita intorno al 2% all'anno, il che vuol dire la necessità di sviluppare tutte le infrastrutture, di fare investimenti, di fare colossali riforme per aumentare la produttività e la competizione e migliorare il tenore di vita. E tutto questo è stato abbandonato completamente. Naturalmente non si può dimenticare che è arrivata poi la crisi drammatica del Corona 19 che ha causato gravi sconquassi, soprattutto sul piano economico. Diciamo che Israele sul piano sanitario è uno dei paesi che sono riusciti in qualche modo a misurarsi abbastanza efficientemente con la grande epidemia e questo anche e soprattutto grazie, voglio sottolinearlo, non tanto alla capacità del governo quanto all'infrastruttura eccellente delle casse mutue, cioè dell'assicurazione sanitaria obbligatoria che in Israele esiste e viene amministrata da quattro enti i quali sono arrivati a un livello di efficienza e di capillarizzazione estremamente buono ed effettivo. E quindi ci sono stati finora oltre 6.000 morti, ma su un paese di 9 milioni di abitanti diciamo competiamo purtroppo abbastanza bene con paesi europei di simili dimensioni. Quindi il problema fondamentale è rimettere in movimento questo, questo paese che ne ha un enorme bisogno, lasciare da parte se si potesse la retorica e occuparsi dei cittadini. In realtà i cittadini in parte hanno espresso il loro scontento con una partecipazione alle urne che è piuttosto diminuita, è calata, quindi le persone sono rimaste a casa e hanno punito poi in realtà soprattutto il Likud. Notiamo Netanyahu afferma ogni volta di aver vinto le elezioni, ma in realtà ne ha perse quattro in fila, certo. Non è riuscito mai ad avere la maggioranza. E i suoi sostenitori hanno mandato semmai i loro voti, sì. O sono rimasti a casa o hanno trasferito i loro voti all'estrema destra. Questo forse non è stato abbastanza rilevato dagli analisti. Non è tanto il partito scissionista di Gideon Saar, ex membro del Likud, che in realtà ha preso voti di bianco-blu e null'altro, bensì i voti del partito cosiddetto sionista religioso, che sono emersi praticamente dal nulla e hanno portato a casa sei seggi, che sono tutti i sei seggi che ha perso il Likud in queste elezioni.
Professore, mi permetta, siamo riusciti a ristabilire la linea con Fida Abu Hamdia. Buongiorno.
Un attimo.
Sì, la sentiamo. Lei...
Buongiorno.
Lei è cittadina palestinese che vive a Ramallah, sede tra l'altro del governo palestinese in Cisgiordania, a pochi chilometri da Gerusalemme. Fida Abu Hamdia, come guarda lei da spettatrice a questa situazione di stallo? Lei che comunque appunto non ha potuto votare perché cittadina israeliana non è.
Sì, io voto qui in Palestina se ci saranno le elezioni. Comunque come la vedo io, insomma, non vedo grande cambiamento perché siamo da due anni così, poi Netanyahu, la situazione in Palestina sempre da peggio in peggio, quindi noi guardiamo come noi cittadini, cioè come, a noi palestinesi questo sarà l'effetto, insomma, siamo sempre discriminati, siamo sempre trattati male, quindi non vedo che ci sarà un cambiamento migliore, insomma, o un cambiamento diverso di quello che abbiamo in peggio sicuramente.
Questo lei lo lega alla persona e quindi al governo Netanyahu oppure come dire, non cambia granché chi sta a capo del governo dal punto di vista dei palestinesi?
Allora, lo leggo a Netanyahu, lo leggo a Netanyahu, poi anche lo leggo anche se Yair Lapid viene, insomma, non è che cambia tanto, è sempre 2/3 della popolazione in Israele ha votato la destra, quindi non è che cambia tanto. E poi non gli interessano i palestinesi, sinceramente. Cioè, noi non siamo, insomma, siamo dei numeri forse, o sempre siamo sotto occupazione, comunque non interessa né la nostra salute, né il nostro essere umano, né il nostro essere, insomma, al mondo. Quindi sinceramente io vedo che nessuno ci guarda, siamo vicini e, come vede, prima il professore parlava di vaccini, dell'eccellenza della sanità israeliana, e dall'altra parte siamo molto vicino e siamo ancora noi, non siamo vaccinati, solo poche persone sono stati vaccinati, i lavoratori che lavorano in Israele, non per la salute e il bene dei lavoratori, ma credo sia stato perché hanno paura che questi lavoratori palestinesi possano contagiare gli israeliani se prendono il Covid. E tra l'altro credo che sia stato pagato dal governo palestinese il costo dei vaccini. Sì.
Fida Abu Amdia, il tempo sta per a nostra disposizione sta per chiudersi. Volevo ancora chiederle, appunto, una cosa pensando alle prossime settimane. Appunto, lei ha già fatto allusione alle elezioni palestinesi che dovrebbero tenersi a maggio, a distanza di 15 anni dalle ultime. 15 anni sono davvero tanti, però appunto almeno in parte il futuro del popolo palestinese, almeno in parte, è nelle vostre mani, nel senso che comunque andare a eleggere le proprie persone è un passo avanti, eppure sembrerebbe che c'è anche la possibilità che queste elezioni non possano essere svolte.
Allora, c'è la possibilità che possono essere non svolte queste elezioni, e più quale futuro nelle nostre mani, che il 90% del terreno qui è colonie israeliane, quindi la possibilità di avere un futuro, uno Stato palestinese, è molto lontana, forse non so in quale generazione si vede, o per il momento io non vedo un gran, cioè non sono pessimista, però insomma calcolandola non troviamo, se parliamo di numeri, noi siamo pieni, circondati di colonie israeliano e israeliane, quindi lo Stato o quale futuro nelle zone, piccole zone dentro le città chiamate EA in italiano, dove l'autorità palestinese comanda, però in qualsiasi momento gli israeliani, i soldati possono fare incursioni e prendere palestinese. Tra l'altro stamattina ascoltavo le notizie e già uno dei candidati alle elezioni del Consiglio legislativo è stato arrestato dagli israeliani, e quindi
su questa vicenda, su questo nodo israelo-palestinese, proprio nell'avvicinamento anche a quelle che dovrebbero essere le elezioni palestinesi, sicuramente torneremo. Mi sarebbe piaciuto anche sentire la reazione dei professori della Pergola e Snyder su questo nodo che ormai rimane annoso. Purtroppo per questioni tecniche abbiamo dovuto ritardare un po' questa tematica, ma ci torneremo sicuramente. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, torniamo domani a 8:20 su Rete 1. A tutti l'augurio di una splendida giornata.